c'è stato un movimento tale che ci conduceva anche a vedere la storicità e condizionatezza delle nostre verità.
Sì, però, professore, scusi, anche la scienza moderna poggia sul mito. Il problema è questo, le cose si sono confuse al punto tale che è veramente molto difficile distinguerle.
Pensi un po' che fondamento vuol dire il fondamento della casa, diceva già, cioè che il linguaggio della scienza è esso stesso un linguaggio intriso di metafore, di cose, quindi... Io poi non mi sento irrazionalista, mi sento un razionalista critico, cioè uno che cerca di tener conto della, come dire, di più fattori di quello di cui tenesse conto Cartesio. Dice, già, lei si sente più geniale di Cartesio? No, ma sto in un altro punto di tutta la baracca.
Ecco, abbiamo un altro intervento. Certo.
Anzitutto volevo chiedere al professor Sequeri se è la stessa persona che ha composto il canto Symbolum.
Certo.
E di questo le voglio ringraziare. Io sono musicista, è il più bel canto forse cristiano degli ultimi tot anni. È una cosa meravigliosa sia a livello musicale che a livello teologico.
Dovremmo sentirlo.
È veramente conoscete perché è una cosa meravigliosa. E io ho da dire due cose e vorrei dire due cose soprattutto al professor Vattimo. Una è una brutta sensazione che ho, la seconda è una testimonianza. La prima sensazione è quella di Chesterton che diceva, però capisco che parlando così sembra un po' reazionario come sempre nei miei interventi, ma perdonatemi, io sono fatto così. Io credo nel dialogo, però non credo nella confusione. Allora, Chesterton diceva, non è che gli uomini si sono stufati del cristianesimo, non ne hanno avuto il tempo perché non lo conoscono. Allora, in quasi tutti questi incontri della cattedra dei non credenti ho avuto la brutta sensazione che la parte non credente, oltre a non essere non credente, spesso sia, come dire, adesso non voglio dire parole che possono offendere, per carità di Dio, ripeto, credo nel dialogo, però un po' superficiali. Cioè, avete sempre... parlato del cristianesimo, fatto delle referenze al cristianesimo, ma da dove si evince per me che la vostra competenza nel conoscere il cristianesimo sia purtroppo molto scarsa. È una brutta sensazione perché perché lei
brutta per lui.
Ecco. Non perché io voglia che lei sia un teologo, ma se lei mi cita il cristianesimo e me lo cita a sproposito o in maniera molto molto incompleta, finisce per indurre della confusione in chi ascolta, soprattutto se quelli che ascoltano, come spesso succede, non sono a loro volta delle persone cristianamente preparate, diciamo,
quindi,
sotto l'aspetto
io,
teologico.
Scemi anche molti voi. Però, scusi, vuole fare un esempio
ecco,
di precisione?
Io sono un esperto di Sant'Agostino e lei ha fatto la citazione del dovere alla religione in maniera così, en passant, dicendo che Agostino, povero disgraziato, non ha capito niente, cioè prima è rientrato in se stesso, poi ha trovato l'universo platonico e si è fermato lì. A me sembra un'interpretazione perlomeno riduttiva di Agostino, perché in realtà Agostino non si è fermato lì, cioè lei ha mancato, diciamo, il termine essenziale del rientro in se stessi. Come pure Agostino non è che si è fermato a Platone, è vero che si è fermato a Platone quando era platonico, cioè nella prima parte della sua esistenza, ma all'universo platonico lui ha aggiunto le lacrime della confessione, cioè la scoperta dell'eterno, dell'internum eternum, che è dell'eternità che è dentro di noi, e ha scoperto l'inadeguatezza dell'essere umano a questo eterno e di conseguenza ha fondato razionalmente la necessità di superarsi per arrivare ad accogliere quello che è l'essere nella sua oggettività, diversamente da quello che diceva lei.
Guarda che questo è Agostino, non è il cristianesimo,
No, questo è profondamente cristianesimo, sa perché? Perché forse lei, non so se ha mai letto il Vangelo di Giovanni, che dice, in principio era il Logos. Sa cos'è Logos per Giovanni? Cos'è Logos?
Non lo so, lei lo sa.
Ecco, certo che lo so. Il Logos è la verità, quella verità oggettiva che lei dice che il cristianesimo ha distrutto.
Cioè, quando mai? Dove è scritto in San Giovanni che questa è la verità oggettiva? Ma fatevi furbi! Sta ripetendo delle cose della tradizione cattolica che non sono scritte nel Vangelo. Lei ha mai visto nel Vangelo la parola legge naturale? Per favore,
a parte che l'ho vista, la legge naturale, forse lei non se lo ricorda, ma la cita Paolo in Romani 2,
Vabbè,
per esempio.
Paolo è già qualcosa,
o in Romani 1.
Gesù non l'ha mai detto.
il cristianesimo non è solo Gesù, perché vabbè, Gesù e i suoi discepoli.
Sono anche io, non è solo lei che ha detto Sant'Agostino.
Bisogna vedere, aspetti.
Scusi.
Mi faccia
il Papa,
finire. No, allora. No, perché dai, io sono Papa. Perché
no, ma voglio dire che qua siamo tutti presi come degli imbecilli. Io perché non ne so abbastanza di Agostino. Ma figuriamoci.
Non solo di Agostino, ma anche del cristianesimo.
Ma il cristianesimo è quello che pensa lei.
Io l'apprezzo perché è stato, mi è piaciuto perché è stato provocatorio, a me
ma
piacciono le persone che provocano.
Non voglio essere provocatorio, non voglio essere provocato però, è tutta un'altra cosa.
No, mi piace, siccome mi sono sentito...
Figuriamoci, ma lei ha letto il libro di Heidegger su Sant'Agostino?
No, quello di Heidegger
Lo legga.
Beh, lo leggerò,
se lo trovo lo leggo. Lei non ha letto.
Comunque, volevo tornare a noi. Allora, io comunque comunico una sensazione che ho avuto, cioè... che gli elementi essenziali del cristianesimo vengono un po', come dire, bypassati da elementi storici, da valutazioni, secondo me, marginali. Cioè, bisognerebbe cercare di studiare oggettivamente, cioè, la struttura oggettiva del messaggio cristiano, per poi poter dire, va bene, non sono d'accordo.
Io non mi metterò mai a studiare la struttura oggettiva del messaggio cristiano perché non credo che esista.
Però...
se lei vuole fare un isteron proteron, cioè vuole prima dire che devo credere che c'è una struttura oggettiva,
No, io dico, parlo della logica oggettiva interna del cristianesimo, cioè quella conseguenzialità, come diceva lei prima. Poi voglio dire la seconda cosa è quella che mi nasce dal canto di Pierangelo, cioè il simbolo, cioè noi cristiani, quello che riguarda la salvezza, cioè la redenzione, la prendiamo da una relazione personale, ma con una persona vivente, quindi è una scelta personale che, accettata, diventa oggettiva. Quando Gesù Cristo dice, solo chi crede riceverà la libertà, no? La libertà è perché chi non crede è nelle tenebre. Per questo io dico, forse in maniera lo stesso provocante, che secondo me il credente e il non credente non abitano lo stesso universo, perché non abitano la stessa relazionalità, sia con le cose che con le persone. Ma con questo io non do colpa a nessuno.
È un bell'Agostino delle Civitate Dei questo qui, e lei dovrebbe fare i conti anche con quel predestinazionismo, quel dannazionismo di quell'Agostino lì, forse l'ha letto.
Ma io l'ho letto profondamente, anche perché in questo momento sto facendo l'indice di tutte le opere, e non è vero per niente quello che lei dice.
Abitiamo in due universi diversi.
Ma non è vero per niente quello che
me lo dice lei.
Non esiste un predestinazionismo di niente. Perché lei forse non conosce il concetto di personalità corporativa.
Ah, beh, certo, questo effettivamente. No.
Ecco, che c'è sotto il pensiero agostiniano e tutto il pensiero cristiano.
Dedichiamoci alla personalità corporativa.
Finisco. Dico solo l'ultima cosa, ed è questa. Non è che per caso, se noi non accettiamo, cioè sentendo l'inadeguatezza dell'essere finito, come abbiamo visto in altri incontri qui, e quindi ci apriamo alla possibilità che ci sia qualcun altro che ci dica il senso del nostro essere, e questa è la salvezza per noi cristiani, prima ancora che la vittoria sulla morte, che sono insieme, non è per caso che noi rischiamo di rendere relativo assolutamente tutto, e quindi di ridurre tutto all'oggi e qui, punto e basta.
Bene, la ringrazio anche perché lei ha introdotto della passione nel nostro dibattito e noi non siamo un'università, non siamo un'accademia, ma siamo un luogo dove si discute liberamente, anche con passione. E adesso naturalmente Vattimo e poi anche Sequeri interverranno, ma questa passionalità a me piace. Poi magari non sono d'accordo con lei, però mi piace.
No, ma lui non è stato tanto passionale, sembrava un libro stampato, sono io che mi sono arrabbiato. No? Quindi lei non si può neanche rimproverare la passionalità, anzi. No, è come dire, certo abbiamo due visioni completamente diverse, mi dispiace soltanto che invece di ammettere che sono due visioni diverse, lei creda che la sua è quella vera e la mia è quella superficiale. Detto questo non posso farci nient'altro. Enarché non logos, sì, ma logos, quando lei poi suppone che logos significhi tutto quello che ci ha messo la tradizione platonico, aristotelica, eccetera, eccetera, beh, forse non è esattamente così, ma per dire, io del resto quando sento parlare della verità, come diceva Goebbels, metto mano alla pistola, perché è chiaro che il suo intervento, che è cominciato evocando la verità oggettiva, per dimostrare che io avevo torto marcio era tipicamente un intervento violento. A questo io non rispondo. Non solo sono scemo, ma baro. Avanti, e poi.
La nostra la verità che è Gesù Cristo è una verità che passa attraverso l'amore e il dono di se stesso fino alla morte. Io
mi dono fino a me stesso
Gesù
Cristo
lei.
Fino alla morte. Lei cosa ne sa?
Non ho capito, scusi.
Io mi dono fino alla morte a Gesù Cristo. Lei cosa ne sa?
Perché no. Ma io non sto giudicando lei, assolutamente, per carità di Dio. Io ho solo detto che gli accenni che lei ha fatto al cristianesimo en passant, in diversi passi della sua trattazione, come a volte è successo negli altri incontri, mi dispiace solo che secondo me non sono insomma scientifici come dovrebbe essere al vostro livello.
Certo,
secondo me questo, ma posso fare esprimere un parere?
No, giusto, se vuole
posso fare un'osservazione.
Con questo guardi, per carità di Dio, perché il cristiano, sono d'accordissimo con lei, che se il cristiano usa la verità come arma per sopravanzare e soffocare le persone, assolutamente è fuori luogo. Quindi sono perfettamente d'accordo con lei, e forse lei non sa, ma la mia vita è molto molto in quella direzione. Quindi certamente, però un conto questo è un conto il relativismo assoluto su qualsiasi cosa.
Infatti, è che io non sono assolutamente relativista, non voglio che voi ve ne andiate con questa cosa. Sono uno che crede che ci sono delle ragioni storiche per credere o non credere delle cose, e non ragioni assolute, perché le ragioni assolute non sono date alla nostra finitezza. Se lei crede questo, beato lei.
Posso farle, mi scusi un attimo, un'osservazione scherzosa e amichevole. Lei è certamente un cristiano profondamente convinto, però a volte parla del cristianesimo con il linguaggio di un filologo positivista. Ecco, io non credo che la parola di Cristo si possa trattare con il metodo e con la mentalità del filologo vetero positivista. Usa troppo spesso la parola scientificità, ma se il cristianesimo fosse scientifico non ci sarebbe alcun motivo di credere nella parola di Cristo. Quindi questo uso del termine scientificità mi lascia molto perplesso. Questa è una mia considerazione. Adesso lascio la parola al professor Sequeri.
Non vorrei intervenire sul merito della questione, dico soltanto, certo, al di là del lessico che per ciascuno è abituale, credo che sia necessario, qui non è questione di essere più concilianti o meno concilianti, è necessario che noi percepiamo, questo è un dato acquisito anche per il cristianesimo, credo che difatti nessuno sarebbe disposto a metterlo in discussione, se non faremmo interventi anche molto convinti, e cioè che c'è uno snodo fra appunto il cristianesimo, di cui ogni volta cerchiamo, no, l'identità, la struttura, il nucleo, uno lo può chiamare l'essenza o l'irrinunciabile, o di volta in volta ciò che è decisivo per il tema di vita di cui ci occupiamo, e sono già molti modi di frequentare il cristianesimo, e i molti linguaggi che hanno frequentato il cristianesimo, generati dal cristianesimo per la sua interpretazione, e che il cristianesimo non riconosce assoluti, riconosce parte della sua storia. Cioè, nel cristianesimo una teologia corretta cosa fa? È disposta a riconoscere, appunto, che molti linguaggi sono serviti alla sua, dunque non sono nati dall'ateismo o da un errore o di chissà quale difetto, sono serviti storicamente alla sua comprensione, ma non per questo si sente vincolato a parlarli, a parlare tutti quelli che il cristianesimo ha frequentato, parlo di quelli di cui si è servito. Ecco, in questo noi forse abbiamo un po' di, come dire, di snellezza da acquisire. Perché questo forse potrebbe favorire la comunicazione, evitandoci di farci percepire come fondamentalisti, se intendiamo appunto individuare un punto che per il cristianesimo è fermo, ed evitando per altro verso appunto di lasciare intendere che il cristianesimo è fermo soltanto se il suo punto di fermezza è detto in quella lingua. Realismo, appunto, realtà irrinunciabile, insopprimibile, è vero, che abbraccia ogni cosa e dalla quale io desidero riconoscermi dipendente, tutto questo si può dire anche senza mai pronunciare una sola volta il lemma oggettivo o il sintagma verità assoluta. E allora dopo, quando lo pronuncio, posso dire, se vuol dire questo, siccome vuol dire, come ho fatto l'esempio di Emmet, se vuol dire questo, allora sì. Allora, dopo che ho fatto questa equivalenza, il contrario di verità assoluta, è vero, non è relativismo totale, ma sarà appunto un Dio che per qualcuno continua a sembrare rinunciabile. E questo può essere, può accadere, ha come una chiave diversa. A me sembra che qualche volta, diciamo, questo esercizio potrebbe essere di aiuto, perché appunto la teologia è fatta anche di queste cose, cioè è fatta di riflessione sul cristianesimo, sulla sua storia, non intende né liquidarla né farsela liquidare, tuttavia è anche una storia autocritica. Il dibattito sull'agostinismo è anche interno al cristianesimo, come certamente lei può dare atto essendosene occupato, e dunque questo non rivela necessariamente una mala fede, il fatto, o una cattiva conoscenza, il fatto di privilegiare alcuni tratti di un'interpretazione o di un'altra. E ci sono, credo questo, ma questo anche usando il lessico proprio di base che si usava all'inizio del nostro discorso, è vero? Nessuno sarebbe disposto a confondere la cosa a cui pensiamo con le categorie che adoperiamo quando diciamo anche legge naturale o naturale o soprannaturale. Ci sono molti modi, se no non ci sarebbe stata neanche la storia delle battaglie all'interno della confessione cristiana. Ci sono molti modi per dire natura e soprannatura, che sembra un linguaggio al di sopra di ogni sospetto, che sono censurabili dal punto di vista del cristianesimo. E quindi, ecco, non è un'apologia dei nomi, è vero, quella che è necessaria, un'apologia, appunto, semmai apologia nel senso di giustificazione, di comprensione della cosa. Io credo su questo, io capisco l'invito a non appendersi semplicemente all'agenda del sentito dire. Io, è vero, del resto Vattimo lo sa, io parlo con lui perché appunto ritengo che sia persona, diciamo, informata dei fatti, ecco, per usare un linguaggio alleggerito un po', con la quale si può effettivamente parlare del cristianesimo. Ecco, se no va bene, facciamo un altro lavoro, oppure ci telefoniamo tra di noi. Ma è pur vero anche che noi abbiamo la necessità di, come dire, provare a frequentare la cosa con diversi linguaggi. Ne abbiamo la necessità per riconoscere la fermezza della cosa. La fermezza della cosa appesa a un solo vocabolo potrà essere, può essere, a seconda, ma di per sé nella comunicazione pubblica, ecco, bisogna averne almeno altri due, sempre a disposizione, che facciano compiere a tutti, allora, che dopo, oltre una certa soglia, effettivamente le differenze eventualmente sono sulla cosa, che del resto ci deve stare a cuore a tutti, perché alla fine i temi del cristianesimo non sono mica poi roba da ira di Dio, voglio dire, parlano delle cose, di questioni di vita o di morte, ci deve stare a cuore a tutti, e non ci sta a cuore proprio come la parola o le parole che di volta in volta possiamo impiegare in un'epoca storica, in un contesto appunto plurale, per dirla. Ecco, questo mi sembrerebbe comunque un aiuto a comprendere che quando facciamo, dunque, resistiamo all'idea che del cristianesimo si possa dire, quando io sento, perché il cristianesimo sostiene che appunto Dio ha venduto, cioè il diavolo si è comprato i diritti su di noi, ecco la redenzione, Dio ci ha ricomprato e per ricomprarci bisogna soffrire, eccetera. Io so, faccio questo mestiere, so che questa formula ha una storia ben determinata di fraintendimenti, per esempio del prode Anselmo, che ha detto il contrario, certo, però cerco anche di capire che comunque la nostra catechesi talora ne ha incoraggiato la diffusione come, diciamo, essenza spicciola ed elementare del cristianesimo più del necessario. Allora accetto di scontare qualche difficoltà, e con questo anch'io resisto all'idea di farmi dire cos'è il cristianesimo da Kant e da Heidegger. Kant lo fa con una certa ironica umiltà, Heidegger con un'arroganza che non piace tanto neanche a me, se è per quello. sono disposto ad ascoltare, ma credo appunto che c'è forse un pelino di disinvoltura in più, perché io quando voglio sapere di filosofia appunto effettivamente mi occupo dei filosofi, e dunque questo lo dico anche ai filosofi credenti, non basta che siano molto credenti, devono proprio studiarsela per benino la cosa, non basta essere molto credenti e molto filosofi. Si vuole parlare del cristianesimo, uno può essere anche molto credente, eppure appunto avere così delle nozioni, è vero, che non ha comparato con la stessa storia della sua tradizione, allora lo farà. Ecco, credo che questo sia un plafond necessario. Ecco, ci consente di comprendere che pur non essendo necessario, è vero, che riduciamo tutto in formule, tuttavia ci consente di comprendere che una cosa che si può dire in almeno tre modi, sapete come le cose che si fa quando si fanno le prove chimiche, una cosa che si può dire almeno in tre modi ha qualche ragionevole probabilità di aver beccato il centro, una cosa che si può dire soltanto in un modo, con una sola parola, con una sola formula, beh, non mi butterei proprio a corpo morto.
Abbiamo qualche altro intervento? Sì, benissimo, Luciano.
Nel dialogo fra Pilato e Gesù emerge con chiarezza che la verità è Gesù stesso. Pilato sospende, diciamo, il giudizio dicendo che cos'è la verità, ma Gesù glielo ha detto in maniera molto chiara. Ora, credo dunque che i non credenti non possano chiedere ai credenti di rinunciare a credere in una verità oggettiva, perché questa verità per i credenti è Gesù stesso. Detto questo, però, ne derivano due conseguenze diverse, a mio avviso, di quelle che si traggono normalmente. E cioè, la prima è che il fatto che i credenti credono in una verità oggettiva, appunto Gesù stesso, non li esime affatto dal quotidiano lavoro, dalla quotidiana fatica di portare nella vita sociale, nei rapporti con gli altri, nella vita politica, di portare la trasformazione di questa fede, questa verità oggettiva in cui credono, in un qualche cosa di condiviso. Perché se l'operazione fosse semplicemente quella di un cortocircuito, diciamo, fondamentalista, così come giustamente critichiamo il fondamentalismo musulmano, non vedo perché non dovremmo criticare un analogo fondamentalismo cristiano. Quindi il cristiano, per il fatto che crede in una verità oggettiva, non è che è facilitato nel portare appunto nella vita sociale e politica, deve comunque fare questa fatica di tradurre quotidianamente le cose in cui crede in qualche cosa di condiviso. La seconda conseguenza è che è vero storicamente quello che diceva il professor Vattimo, che quasi sempre quelli che hanno detto io c'ho la verità oggettiva, poi proprio in forza del credere in questo l'hanno voluta imporre con le buone o con le cattive, questo storicamente è vero. Ma la verità oggettiva del cristianesimo, cioè Gesù, è esattamente l'opposto. Il Vangelo è una verità offerta, è una verità proposta, mai imposta. Gesù, quando nell'Orto degli Ulivi i suoi discepoli lo volevano difendere con le armi, lui ha detto basta, non capite niente, chi di spada ferisce di spada perisce. Quindi Gesù è esattamente il contrario di una verità che credo e che quindi impongo agli altri. Anche se ammetto che storicamente purtroppo è avvenuto il contrario. Allora, semmai ciò che i cristiani dovrebbero fare è proprio di far finalmente conciliare l'annuncio di una verità oggettiva con un Gesù profondamente non violento, profondamente, diciamo, aperto agli altri, che di fronte all'adultera ha portato il perdono, che quindi è un Gesù estremamente aperto agli altri. Questo mi sembra veramente il nodo della questione. Non quello di rinunciare a una verità perché altrimenti porta a quelle conseguenze. Ecco, io credo quindi i cristiani non debbano affatto rinunciare alla verità, perché sarebbe rinunciare a Gesù, ma devono saperla portare così come l'ha portata Gesù, cioè senza spada, senza violenza e senza imposizione.
Vattimo.
Sì, sono d'accordo su tutto, tranne che non vedo come si potrebbe dire che Gesù è una verità oggettiva, perché è un individuo, è un modello. La verità di Cristo è quello che lui mi dice di fare e mi mostra di fare, ma certo paragonare soltanto Gesù Cristo al teorema di Pitagora o ai manuali di geometria, di cosmologia o anche di teologia, perché dire che queste sono verità oggettive fa ridere, cioè Gesù Cristo è uno che dice anche delle cose, ma certo non dà delle definizioni, non dice qualcosa che si possa poi scrivere in un manuale. Io solo di questo solo questo obietto. Del resto anche lei, quando prima dice che Cristo è la verità oggettiva e poi dice che l'unica, la vera verità di Cristo è che non, come dire, che è lui e non questo o questa verità scritta, 2 più 2 fa 4, se no la Chiesa, voglio dire, nella storia del cristianesimo c'è stata questa identificazione della verità conoscitiva con la salvezza. La verità vi farà liberi. La matematica, la cosmologia, sì, la cosmologia, infatti Galileo se l'è vista brutta, perché la Bibbia era scambiata per un manuale di verità cosmologiche. Non sarà addirittura anche che la Bibbia non è un manuale di verità teologiche, cioè che Dio non ci salva svelandoci come lui è fatto, perché dopo che lo sappiamo cosa ce ne facciamo? Cioè non è non sono dei contenuti che sapendo i quali noi siamo più liberi. Siamo più liberi quando sappiamo che l'acqua bolle a 100 gradi perché facciamo la macchina a vapore, il motore, bla bla. Benissimo, ma tutto questo, a dire la verità, nella rivelazione non c'è, anzi ci sono appunto delle pagine come quella sul sole che si muove e sta fermo, che se prese come verità oggettive creano soltanto dei pasticci tremendi. E io temo che anche molte delle cose che adesso, che Dio sia padre per esempio, ma le donne non si arrabbieranno. Dobbiamo concepirlo davvero come una famiglia, uno con la barba che ha fatto, non ha nessun senso, l'abbiamo usato per tanto tempo, io recito il Pater Noster senza tanti problemi, ma certo se dovessi poi dimostrare, se uno mi dice che Dio però padre tutto sommato, dice ma come, arrogo, ma quando mai? Guardate che, allora, Gesù è un esempio di vita che noi, certo, lo incontriamo fuori di noi, ovvio, in questo senso posso ammettere che lo chiamiamo una verità oggettiva, ma sicuramente non ha niente da fare con le verità conoscitive con cui tante volte lo abbiamo assimilato. Per cui allora la verità vi farà liberi è Spinoza, sapere che tutto deriva da A, da B, siamo liberi perché? Perché sappiamo che le cose stanno così e non possono stare diversamente. Bella conquista, tra l'altro, nel senso che uno proprio poi sta lì immobile e contempla anche la contemplazione di Dio nell'immagine della salvezza, sarà star lì a guardare che cosa? E forse l'immagine del banchetto della conversazione è meglio, cioè è di nuovo un rapporto personale che non ha niente a fare con la comunicazione di verità oggettive. Dice, finalmente ho scoperto questo e questo. E se il cristianesimo fosse questo, vabbè, insomma, ma non mi sembra. Adesso non so se di Sant'Agostino, ma certo nei piccoli Vangeli che ho letto io, volgarizzati per il popolo, eccetera, tutto questo non ce l'ho letto, mi andava bene così.
Permettete, vorrei fare una piccola osservazione che forse può essere utile. Ascoltando gli interventi, ma anche così nella conversazione quotidiana che si ha con persone di buona cultura, ho spesso l'impressione che l'idea che noi continuiamo ad avere della verità è esemplata, no, sulla verità come la concepivano un tempo le scienze fisiche naturali. Però vorrei farvi notare che lo stesso modello scientifico delle scienze fisiche naturali nella cultura del Novecento è profondamente cambiato. Io sento circolare ancora un'idea della verità di tipo, torna a dire, positivista, vetero-positivista, ma la rivoluzione epistemologica del Novecento ha demolito questo paradigma della verità intesa come rappresentazione delle cose così come sono. Anche nel campo delle scienze la verità non è più intesa in questo modo, no? La mente che rispecchia la natura nella sua oggettiva datità è un modo ormai superato di concepire la verità, e questo non lo dicono i filosofi e i teologi, lo dicono gli epistemologi, che sono dei signori che riflettono sui procedimenti delle scienze. Siccome sento che invece circola ancora un'idea vetero-positivista della verità, che poi provoca queste discussioni in cui diamo alle parole un significato molto diverso, mi sembra opportuno sottolineare questo aspetto del problema. Lei vuole ancora intervenire, purché sia un intervento fulmineo, non fulminante, fulmineo. Sì, anche perché a mezzanotte ci va bene.
Allora, dico una frase sola. Vorrei citare del tutto il versetto incriminato di Giovanni 8, che dice: se mi amerete, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Allora, no, il concetto cristiano di verità oggettiva, secondo me, è un po' particolare in effetti, perché non è una verità oggettiva nel senso scientifico, nel senso no, dimostrativo, eccetera, ma è una verità dentro la relazione. Cioè, Agostino, nella famosa opera De Fide Rerum, che non vedendo, dice che no, noi conosciamo le cose tramite due modi, non uno solo. Uno lo conosciamo direttamente, uno tramite la testimonianza degli altri. E le cose che conosciamo tramite la testimonianza degli altri sono molto di più di quelle che noi conosciamo direttamente. Allora, il cristianesimo dice: aggrappatevi a questa persona. Dal momento, Cristo per il cristianesimo non è soltanto un maestro, Cristo è la vita. Io sono la vita. Voi siete coloro che siete aggrappati a me. Questo è il cristianesimo. Allora, dal momento che tu ti aggrappi a Gesù Cristo, perché per te altrimenti la vita è non senso, dopo, all'interno di questa relazione, lui è la verità. Cioè, lui è quello che ti dice che le cose stanno così. Però è sempre dentro questa relazione, e come giustamente diceva lui, questo non toglie nulla all'avventura umana, al bisogno di cercare, eccetera. È proprio veramente un altro modo di porsi, perché io mi aggrappo a questa persona e comincio, io faccio sempre questo esempio, siccome porto gli occhiali spessi, è come se io a un certo punto della vita mi mettessi gli occhiali rosa e poi cominciassi a girarmi intorno e dicessi: oh, vedo tutto rosa. Ecco, è la stessa cosa, secondo me, detto in maniera banale, con Gesù Cristo. Io mi aggrappo al Signore Gesù. Questa è la differenza tra il credente e il non credente. Il non credente progetta la sua vita come meglio ritiene. Il credente è colui che prima di tutto dice: sì, tu sei la presenza che dà senso alla mia vita oggi e per sempre. Allora, quando io abbraccio lui, dal di dentro comincerò a dire: ah, allora l'universo ha senso, allora il Padre c'è, allora gli uomini devono camminare verso la pace, allora l'espressione più alta dell'amore è l'amore dei nemici, che non avrebbe senso, eccetera.
Gianni.
Solo una cosa, perché intanto mi scuso di avere, insomma, un po' di passionalità va bene. Poi devo dire che forse sono un non credente, perché quello che noto su di me, che sono delle ragioni, forse alcune delle ragioni delle obiezioni, sono che io credo molto meno, sono meno letteralista. Cioè, sono convinto che il cristianesimo è, oddio, anch'io dico l'essenza, ma è un'essenza che si disfa. Il cristianesimo è la scrittura più la tradizione, come mi ha sempre insegnato la Chiesa Cattolica. Ma la tradizione siamo anche noi. Allora, quando cito un po' cursoriamente questo o quel testo evangelico, mi rendo conto, e questo potrebbe essere una differenza significativa, ma non so se per questo sono un non credente, cioè prendo meno alla lettera le questioni. Certo, lei cita l'intero versetto di Giovanni e dice: ecco, vi farà conoscere la verità. Allora io comincio a dirmi: ma questo già comincia a essere eterodosso. Giovanni era sotto l'influsso dei greci. C'è un grosso libro pubblicato dalla Quiriniana di un tal teologo Kuschel, generato prima di tutti i tempi, che mette persino in discussione, diciamo, il modello del trinitario in Giovanni. Cioè, io, mentre lei prende Giovanni e me lo mette in faccia, dice: ecco qui, io penso in questi termini un po' più, non so neanche se Dio è padre o madre, anzi, secondo me tutto questo modello familiare non regge. Però se devo prendere i versetti alla lettera, come lei mi invita a fare, se questo è il segno del vero credente, io non sono un vero credente. Però i veri credenti sono sempre più, sempre meno, perché allora bisogna anche strapparsi l'occhio e avanti di questo. No, dice l'occhio, no, e vabbè. Perché Sant'Agostino ha spiegato che l'occhio non andava strappato. Però questa è una differenza importante, me ne rendo conto stasera in questa discussione più del solito, ma sono convinto che di essere un mezzo credente anch'io, e non mi sottometto affatto ai suoi giudizi letteralisti. Anzi, la ricchezza della tradizione, con l'assistenza dello Spirito Santo, che assiste anche me e non solo Sant'Agostino e lei, può andare così, può funzionare in questa direzione. La Chiesa non è solo la gerarchia, non è soltanto la tradizione teologica ufficiale, ma un sacco di altre cose. Se ci sono anch'io, lei abbandona la Chiesa. Beh, veda un po'.
Adesso l'argomento è diventato anche un altro. Complimenti, voi avete fatto due tavole rotonde in una sola seduta, una sulla redenzione e una invece sul cristianesimo, che del resto è venuta fuori spontaneamente, quindi si vede che c'era di che. Su questa seconda tavola rotonda io ho scritto un libro, anche con Vattimo, e dove appunto ho messo le cose sulle, e anche lì dopo chi lo legge, chi ha detto ecco Vattimo spirito libero, invece Sequeri, e quell'altro ha detto ecco Sequeri dice questa cosa, invece Vattimo un po' libero, ecco spirito un po' libero, e lì potete trovare, quindi non vorrei tediarvi. Invece una parolina la spenderei oltre alle cose che avete già detto voi, invece se permettete una parolina la spenderei per la prima tavola rotonda, per la quale appunto io avevo pensato qualche riflessione, che forse potrebbe offrire un elemento, diciamo, in cui pensare insieme anche a quelle cose che lui dice, ah sì, se devo pensare, peccato originale, eccetera, ecco, che hanno fatto un po' la fine delle cose che diceva lui, che dicevate anche voi in definitiva, ecco, e cioè anche nel secondo intervento, a me pare, suo si è colto alla fine che cosa doveva essere, cioè certo, se io prendo la cosa nel senso fondamentalistico, se prendo la verità prima di ogni relazione, questa astrazione che non si sa che, prima di definire che è dentro un rapporto, che o c'è o non c'è, e questo fa la differenza, è altro che se fa la differenza, ecco, in fondo abbiamo già detto, allora per me è anche il peccato originale così. Io, la mia proposta è non insegnare la dottrina del peccato originale ai bambini se non quando sono diventati grandi, perché da piccoli me la sbagliano tutti e vengono su con quell'idea che appunto noi, Dio ci punisce per una cosa che noi non abbiamo fatto, perché non ha studiato Sant'Agostino, e non posso spiegargli che San Paolo, Sant'Agostino, eccetera, sono in una sfera appunto di comprensione in cui, a cui dopo noi abbiamo prestato delle semplificazioni che sono più nostre. Però intanto se sono nell'aria, allora è un paradosso naturalmente, perché parlo di una formula come redenzione e riscatto, che si parla da sola. E non so come fare inseguirla con quelle belle cose che dite voi, che quando la verità è Cristo è un'altra cosa, che quando il peccato appunto è il senso della nostra impotenza, che ci rende risentiti nei confronti di Dio, ecco, il risentimento è il mio tema, e quindi anche nei confronti degli esseri umani, e qui vedo un punto di contatto anche con la cosa. Io credo che, ecco, questa è una cosa da scavare, perché da qui viene quella che io chiamo francamente cattiveria, cioè una malignità, no? È proprio quella cosa, appunto, dalla quale non ci tratteniamo, pur sapendo che si potrebbe e si dovrebbe, perché il cataclisma ci cade anche addosso. Ma invece tutti quelli che protestano, perché, compresi noi, perché succede questo e quell'altro, o gli capitasse nella vita di stare indietro da qualche cosa che sarebbe alla nostra portata, non fermare i terremoti, evitare di avvilire un altro essere umano, ecco, ecco, questo qui, il senso della grazia per me, lo vedo più lì, che il resto dopo è, ho detto, la risurrezione della carne, il senso antignostico del cristianesimo significa questo, noi crediamo nella salvezza dell'uomo, appunto, fondata in Gesù, e guardando a Gesù vediamo uno di noi, cioè che, capisci, c'è un legame che dice questo, non è che andando su poi si dimentica, è passato di qua, ha preso un corpo, poi se n'è andato. Io, per me è più importante, lo dico sempre provocatoriamente, il mistero dell'ascensione rispetto a quello della risurrezione. Perché il mistero dell'ascensione dice che la risurrezione non è stato un colpo di fulmine. È una roba, qui c'è qualcosa di permanente. D'ora in avanti, in Dio, c'è dentro uno di noi, e su questo non ci pioverà mai più. È cambiato qualcosa nell'esistenza dell'Altissimo, è inutile girare la frittata. Questo, semmai, se vogliamo discutere sulla singolarità, facciamoci sotto su questa cosa, no? Questo è, quindi quando io dico, se io dovessi dire nel nome del Padre, di Gesù e dello Spirito Santo, era una cosa ineccepibile secondo il dogma cattolico, ma forse mi farebbe bene ogni tanto farlo, per ricordarmi, e forse, non dico tutto, ma qualcosina alle turbe, è vero, del professor Vattimo, a proposito appunto di un eccesso, magari disinvolto, si può anche riconoscere, no, del lessico che nomina il Padre Figlio, quando ci ricordiamo che è quella la relazione a cui lo appendiamo, e non un senso generico della paternità assoluto, come se dovesse essere per forza il nome, ma perché l'abbiamo imparato da quella relazione, allora ha un senso diverso che non una definizione astratta che il padre è meglio e la madre invece poverina è di seconda categoria, ecco, subito si rimetterebbe a posto. E questo senso del legame indissolubile, è vero, che porta in campo il cristianesimo, dice, guardate, Dio è come l'elefante ed è bello, siamo appesi a questa cosa che non dimentica, perché a differenza di noi, è vero, non dà per scontato. Chi ha dato, ha dato, ha dato, chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, è successo, non ci abbiamo potuto fare niente. Ecco, questa è la nostra grande impotenza per la quale non c'è che la grazia. Comunque, la vogliamo laicamente o religiosamente, ognuno, io dico Gesù Cristo, va bene, ma non c'è che questo. Noi, questo riscatto, invece, per noi, fa parte delle cose più profonde che abbiamo. Dice, io non so come fare, ma da qualche parte deve venire fuori, perché sennò sarebbe veramente una beffa dell'arroganza, no? Noi, la generazione attuale, che diciamo, quello con cui noi riusciamo a fare i conti è messo in salvo, e il resto si aggiustino. Ecco, la vera differenza per parlare di soprannaturale, per parlare e interrogarci sul senso che comunque, secondo me, deve avere, senso profondamente umano che deve avere questa cosa, è giusto, è vero, interrogarci su una giustizia per il passato, anche quello che ci sembra irrimediabile, perché è pur sempre qualcosa di cui esseri umani come noi hanno vissuto, e non necessariamente peggiori di noi. Ecco, questo introduce il senso, secondo me, della trascendenza della redenzione. E invece, per quanto riguarda la storia nella quale siamo, tutto ciò che possiamo fare per incoraggiarci a non disperare del riscatto possibile di ciò che ci sembra buono da mettere al mondo, beh, questo, anche se abbiamo qualche linguaggio magari non esattamente collimante, mi sembra che è una cosa sulla quale stare. Grazie.
Bene, Don Vincenzo, ci cacciano via a questo punto? Possiamo? Non ci danno più cibo terreno, ma possiamo continuare a nutrirci di quello celeste, no? Quindi, se anche ci rifiuto. Allora, che cosa, se c'è però ancora qualcuno che vuol fare un intervento, io non glielo negherei. Se non c'è più nessuno che vuole intervenire, vi ringrazio di averci prestato ascolto, ringrazio i nostri relatori e do a tutti un arrivederci con la cata dei non credenti del prossimo anno, perché è vero, Don Vincenzo, noi siamo seriamente intenzionati a continuare.
Dateci delle risposte, perché da lì potremo fare, dalle vostre risposte potremo fare una riflessione seria, e intanto grazie per questo ciclo che abbiamo potuto portare avanti.